invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Oggi continuiamo a parlare di invalidità, ma parliamo dell'invalidità previdenziale, quindi cambiamo campo. Lo facciamo come al solito con Elena Mordiglia, che si è documentata moltissimo su tutti questi temi. Innanzitutto ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di che cosa si parla quando si dice invalidità previdenziale.
Certo, partiamo da qui. Allora, l'invalidità previdenziale è uno strumento di politica sociale che mira alla tutela del lavoratore, cioè della persona che dipende economicamente dalla propria attività lavorativa quotidiana. Queste persone possono accedere alle prestazioni erogate dall'INPS in base al possesso, oppure meno, di determinati requisiti amministrativi e previdenziali, e in particolare se presentano situazioni sanitarie che impattano sulla propria attività lavorativa in maniera sufficientemente significativa in relazione proprio allo svolgimento della propria mansione, oppure in riferimento alla capacità di mantenimento del proprio guadagno usuale, tenendo conto della propria storia lavorativa.
Quindi avrete capito che la prima differenza è che l'invalidità previdenziale riguarda unicamente le persone che lavorano o che hanno lavorato e hanno dovuto interrompere o modificare o ridurre l'attività lavorativa per una questione di salute.
Esatto, infatti il concetto cardine di questo ambito di tutela è la valutazione di uno status che è la capacità di lavoro dell'assicurato. Facciamo ulteriore chiarezza: l'assicurato è il lavoratore oppure il disoccupato che possiede alcuni requisiti amministrativi di inclusione previsti dalla legge. Viene chiamato assicurato perché dal momento in cui ha cominciato a lavorare in modo ufficiale ha dovuto versare contributi per poter ricevere la pensione o prestazioni a sostegno del reddito come la maternità o altri ammortizzatori sociali. Per questo, prima di inoltrare qualunque tipo di domanda in ambito di invalidità previdenziale, è opportuna la valutazione del possesso o meno di questi requisiti presso un patronato. Infatti potrebbe verificarsi la situazione in cui il lavoratore o il disoccupato sia in possesso dei requisiti sanitari per accedere alle prestazioni richieste, che poi però gli vengono negate dal punto di vista amministrativo per il mancato possesso dei requisiti appunto previdenziali. Quindi il primo messaggio che vogliamo mandare è di rivolgersi sempre al patronato per le opportune verifiche e per le procedure di presentazione delle domande.
Dopo questa importante informazione, facciamo un'altra altrettanto utile precisazione. Una persona può fare la domanda per l'indennità previdenziale anche se ha già fatto la domanda per l'invalidità civile. Le due domande, invalidità previdenziale e invalidità civile, non si eliminano una con l'altra. Questa, quella previdenziale, è però riservata, lo ripetiamo, unicamente a chi lavora o a chi ha lavorato. Bene, proseguiamo nel nostro percorso. Allora, come si deve presentare la domanda?
Allora, primo passaggio, il medico certificatore, che di solito è il medico di medicina generale, compila uno specifico modello di certificato, come avviene nell'ambito dell'invalidità civile. E in questo caso il modello da presentare è un modello diverso, che si chiama SS3. Si tratta di un certificato a pagamento, esiste un tariffario di riferimento per i medici di medicina generale. Il modello SS3 è quello in cui viene indicato il tipo di prestazione che si richiede e una volta preparato deve essere inoltrato attraverso una specifica procedura sul portale dell'INPS. L'inoltro può essere effettuato autonomamente accedendo al sito dell'INPS tramite lo SPID oppure attraverso il patronato.
Quindi la domanda va presentata all'INPS, ma prima di presentarla, lo ripetiamo, confrontatevi con un patronato per vedere se avete tutti i requisiti necessari rispetto alla vostra condizione lavorativa.
Esatto, ora entriamo un pochino nello specifico delle prestazioni previdenziali. Il primo livello è rappresentato dall'assegno ordinario di invalidità, che è diverso dall'assegno di invalidità. Infatti qui siamo nell'ambito previdenziale, vi ricordiamo. Si tratta di un assegno mensile che viene erogato all'assicurato che, a causa delle proprie patologie, veda ridotta la propria capacità di lavoro in una misura significativa e in relazione alla propria storia lavorativa. L'importo di questo assegno dipende dai contributi versati, quindi la cifra varia da lavoratore a lavoratore, quindi diciamo che non è utile confrontarsi con i colleghi o con le persone che conosciamo, perché l'importo di questo assegno dipende appunto da quanto è stato versato nel corso della propria vita lavorativa.
Elena, si va a vedere, correggimi se sbaglio, se quel lavoratore è ancora in grado di svolgere la mansione alla quale è stato adibito o tutta la vita oppure negli ultimi anni. Cioè si valuta quella mansione, non la possibilità di svolgere una qualunque altra mansione, corretto?
Esattamente, si parla di confacenza e di attitudini, cioè della storia del lavoratore, del suo livello di scolarità, della storia lavorativa che ha avuto, dell'età anagrafica. Il concetto è quello di una piramide, in pratica. Più andiamo avanti con l'età, più la storia lavorativa della persona è delineata e più è difficile, se si manifestano delle difficoltà sanitarie, ricollocarsi dal punto di vista lavorativo.
E credo che questo faccia parte dell'esperienza quotidiana di ciascuno di noi. Però proviamo a fare un esempio.
Certo, assolutamente. Allora, ad esempio, prendiamo in considerazione un lavoratore con lombalgia. La lombalgia cronica in sé non determina le stesse conseguenze su tutte le persone. Ci sono alcune persone che possono avere un dolore che è dovuto a fenomeni artrosici del tutto fisiologici, che sono appunto correlati anche con l'età anagrafica e che possono essere trattati con dei farmaci analgesici, anche quelli da banco. In altre situazioni invece la lombalgia dipende da, ad esempio, delle voluminose ernie discali che possono addirittura impattare sul sacco durale, quindi causare un dolore trafittivo molto intenso e altre sintomatologie neurologiche che rispondono poco alle terapie farmacologiche impostate e questa situazione può magari arrivare anche a richiedere degli interventi più drastici come ad esempio la chirurgia. Questo esempio ci fa capire, secondo noi, come sia ampio lo spettro di gravità per una stessa identica patologia. Consideriamo la confacenza, cioè l'attività svolta dal soggetto in relazione alla sua storia lavorativa, e andiamo a valutare la capacità lavorativa residua di questo soggetto. Facciamo un esempio, un uomo di 60 anni, muratore, con un basso livello di scolarizzazione, che nella vita ha sempre svolto lavori manuali, ha una lombalgia ricorrente e non ha indicazioni a trattamenti chirurgici, ha un lavoro a tempo indeterminato, ma a causa della sua patologia è costretto a chiedere un part-time o un cambio di mansioni all'interno della ditta per cui lavora. Il risultato quindi qui è una riduzione dello stipendio oppure in assenza di mansioni alternative e quindi di una possibilità di rimansionamento c'è addirittura il rischio per questo lavoratore di perdere il lavoro. Ecco, questo lavoratore ha il diritto all'erogazione dell'assegno.
E voi avete capito che in questo caso l'assegno gli arriva perché la sua mansione, quella che sa fare, quella che ha fatto, non può più svolgerla. È difficile ricollocarlo per il livello di istruzione e per l'età che ha e quindi in questo caso ha diritto all'erogazione dell'assegno. Però sentiamo Elena un altro esempio.
Esatto, facciamo un esempio simile ma radicalmente diverso, cioè un impiegato di 60 anni che è diplomato, che nella vita ha sempre svolto delle mansioni impiegatizie, che presenta un'ernia discale che impatta anche sul sacco durale, che quindi gli causa un'intensa sintomatologia dolorosa. Il neurochirurgo non ritiene però opportuno procedere con un intervento chirurgico, quindi la sua situazione al momento è stabilizzata. Quest'uomo ha un lavoro a tempo indeterminato e anche se con qualche difficoltà si reca in ufficio dove ha la possibilità di stare seduto oppure di alzarsi a seconda delle proprie necessità. In accordo con il suo datore di lavoro è riuscito addirittura ad avere una giornata a settimana di lavoro agile, per cui il suo stipendio non subisce ripercussioni da nessun punto di vista. Questo lavoratore non avrà il diritto all'assegno, pur presentando una situazione sanitaria di per sé più grave rispetto a quella del muratore.
Quindi è chiaro che da un lato si analizza la situazione clinica e che cosa questa comporta, e poi ci si chiede, questa situazione clinica che impatto ha? Non in generale in questo caso, perché siamo nell'invalidità previdenziale, ma ci dobbiamo chiedere che impatto ha sull'attività lavorativa specifica che quella persona svolge? Se ha un impatto forte, allora ha diritto all'assegno, il quale assegno sarà di consistenza diversa a seconda della storia lavorativa di quel particolare soggetto. Quindi si va a valutare l'impatto sul lavoro specifico che uno svolge e anche, eventualmente, la possibilità di riadattare quella persona a un altro valore, a un altro lavoro, scusate. Ma se uno ha 60 anni e ha sempre fatto quel lavoro, sarà difficile riadattarlo.
Esattamente. E lo stesso concetto vale anche per il disoccupato. Abbiamo già detto che i disoccupati possono essere inclusi nella categoria di soggetti sotto tutela dell'invalidità previdenziale, se possiedono tutti i requisiti di legge, e nello specifico devono avere 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni, quindi verificate sempre con il patronato il possesso di questi requisiti. Facciamo un esempio pratico di persona disoccupata. Un uomo di 55 anni, disoccupato da 2 anni, aveva un diploma di scuola media e ha sempre lavorato come artigiano orafo. A causa di un incidente ha perso 3 dita della mano sinistra. Pur essendo destrimane, quindi utilizza la mano destra in maniera principale, non riesce più a svolgere la propria attività lavorativa usuale, che è quella di artigiano orafo. Questo disoccupato ha diritto all'erogazione dell'assegno, che verosimilmente gli potrà essere revocato qualora riuscisse a ricollocarsi, ad esempio trovando un lavoro come impiegato.
Quindi avete visto che anche in questo caso abbiamo fatto un esempio mirato alla mansione specifica.
Altro differente esempio: un uomo di 50 anni, disoccupato da 3 anni perché licenziato, lavora come impiegato, ha un diploma di ragioneria e nella vita ha sempre svolto la mansione di impiegato. Anche quest'uomo ha perso 3 dita della mano sinistra in un incidente, anche lui è destrimane, e quindi riesce comunque a utilizzare il mouse e il computer. Questo disoccupato non ha il diritto all'assegno, pur presentando la stessa situazione sanitaria dell'artigiano orafo. Il messaggio quindi che è necessario memorizzare è che, diversamente da quello che accade nell'invalidità civile, nell'invalidità previdenziale non esistono delle tabelle valutative di riferimento. È più ampia la possibilità di trovarsi di fronte a delle situazioni ibride e con 1000 sfaccettature valutative, e proprio per questo l'iter di questa pratica prevede la valutazione da parte di 2 medici. Il primo medico, che è quello che materialmente svolge la visita sul soggetto ed esprime il proprio giudizio. E c'è poi una seconda valutazione, che è quella che viene effettuata di solito dal responsabile del centro medico legale, quindi un medico, dirigente di secondo livello, che ricontrolla la pratica del medico che ha svolto la visita e può confermare o modificarne il giudizio. Una volta effettuato questo secondo passaggio, la pratica viene inviata agli uffici amministrativi, che procedono con le verifiche appunto dal punto di vista previdenziale. Quindi verificano la presenza dei requisiti riferiti, ad esempio, a quanti e quali anni il soggetto ha lavorato.
Ecco, ma in questo caso c'è anche la possibilità di una revisione?
Allora sì, l'assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto per legge per un periodo di 3 anni. Al termine di questi 3 anni, se l'utente non ripresenta la nuova domanda, il beneficio decade automaticamente. Quindi, altro messaggio, alla scadere dei 3 anni è necessario presentare di nuovo la domanda per effettuare la visita per il rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità. Dopo che si sono verificati 3 riconoscimenti consecutivi, quindi 3, 6 e 9 anni, questo assegno è confermato automaticamente, senza che la legge abbia previsto ulteriori revisioni, e al compimento dell'età pensionabile si trasforma in pensione di vecchiaia. C'è tuttavia la possibilità da parte dei medici oppure del personale amministrativo di inserire delle revisioni anticipate per motivi sanitari oppure per motivi amministrativi, cioè dal punto di vista sanitario si può prevedere una revisione anticipata per valutare se il soggetto sia migliorato dal punto di vista clinico o dal punto di vista amministrativo. Si può andare a vedere se questo soggetto abbia subito effettivamente una riduzione della propria capacità lavorativa. Questa verifica si realizza quando ai controlli amministrativi risulta che il soggetto stesso continui a lavorare e a guadagnare come prima della concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Prova a riassumere, perché la vicenda è complessa. Ti viene dato un assegno perché non sei più in grado di lavorare o sei obbligata a lavorare molto meno a causa della tua patologia. Poi si va a verificare e a controllare. Se l'INPS si accorge che questa persona sta comunque guadagnando parecchio, e quindi questo significa che probabilmente ha ripreso a lavorare a tempo pieno e regolarmente, allora il soggetto viene riconvocato un'altra volta per verificare com'è effettivamente la situazione. Altrimenti, in assenza di tale controllo, normalmente dopo 3 anni c'è una nuova visita, dopo altri 3 anni un'altra visita e dopo 9 anni l'assegno è quindi confermato per tutta la vita, fino all'età pensionabile, quando si trasforma in pensione di vecchiaia e quindi non ci sono più altri controlli. Ho riassunto bene?
Sì, assolutamente. C'è un'altra segnalazione da fare a proposito dell'assegno ordinario di invalidità. La legge prevede che questo tipo di prestazione non possa essere concessa a chi sia affetto da un vizio che si chiama precostituito, cioè una patologia che era preesistente all'inizio dell'attività lavorativa, a meno che questa patologia non si aggravi o non si presenti una nuova patologia. Andiamo a fare qualche esempio proprio di questo tipo di situazione. Una persona di 50 anni presenta un lieve ritardo mentale dalla nascita e ha trovato lavoro come addetto al confezionamento in una piccola ditta. Il suo ritardo mentale essendo congenito, quindi ce l'ha appunto dalla nascita, lo esclude dalla concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Lui però dimostra di aver avuto un peggioramento della propria performance cognitiva, perché esibisce una batteria di test che sono francamente peggiori rispetto a quelli precedentemente eseguiti alcuni anni prima. Questo è un caso di vizio aggravato, cioè la sua patologia è congenita, ma viene dimostrato un aggravamento della patologia preesistente. Quindi a questo soggetto verrà riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità in virtù dell'aggravamento. Caso alternativo, un altro soggetto affetto anch'egli da ritardo mentale congenito, ma a 50 anni si ammala di un tumore del colon, per cui deve affrontare tutto l'iter terapeutico fatto di chirurgia e chemioterapia. In questo caso il beneficio verrà concesso in virtù della comparsa della nuova patologia, per la quale verrà applicato il criterio valutativo del malato oncologico non affetto da ritardo mentale. Quindi in questo caso la discriminante sarà la nuova patologia e non il suo deficit congenito.
Quindi abbiamo capito che nell'invalidità previdenziale non può essere presa in considerazione una condizione esistente già alla nascita. Ciò nonostante, qualora questa situazione peggiori fortemente negli anni, allora può essere considerata, ma ovviamente il peggioramento deve essere documentato. Altro caso è quello che si verifica se c'è una condizione patologica fin dalla nascita, e che quindi in quest'ambito non viene considerata, alla quale però si sovrappone un'altra patologia. Tale nuova infermità verrà considerata per l'invalidità previdenziale. Per oggi ci fermiamo qua e la prossima volta parleremo sempre di invalidità previdenziale, ma della pensione di inabilità, per chi proprio non può lavorare del tutto.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.